Sì, l'altra volta abbiamo ricominciato un po' da dove eravamo arrivati, no? Da dove avevamo finito appunto 20 anni fa con quel testo dell'Apocalisse che in qualche modo tirava le fila del percorso di una descrizione abbastanza antropologica, comunque delle dinamiche umane che riscontriamo intorno al potere e concludeva con la provocazione che ci veniva dalla parola di Dio del potere come la possibilità di rendere liberi a partire esattamente dalla vulnerabilità del soggetto di potere, non dalla sua forza, ma dalla sua debolezza, che è ovviamente un principio assolutamente legato alla vicenda di Gesù, cioè il suo essere Dio non si manifesta nella forma dell'onnipotenza, ma nella forma della debolezza, no? E l'indebolimento, quella che tecnicamente si chiama kenosi, di Dio, che rende possibile, fare. Qual è il problema? Ah, il microfono. Che rende possibile a Gesù di essere colui che rende gli altri liberi. Oggi stanno facendo di tutto per farmi perdere la concentrazione. Quelli qui davanti fanno segni, gesti. Carlo inquadra il pavimento. Vabbè, allora cerchiamo di prenderle in fila. Ora, da un certo punto di vista, io ho scelto di usare un percorso in questo secondo step, in questo secondo affrontare il tema, un percorso, diciamo, facendomi guidare da un'immagine simbolica che abbiamo visto l'altra volta, cioè ricordate nel testo si parlava di colui che ha il potere di aprire il libro e di romperne i sigilli. E questa cosa mi ha consentito, questa immagine, il libro. Nella concretezza del tempo di Apocalisse è un rotolo, non è un libro a pagine come i nostri, non è un volume, no? È un rotolo. E il rotolo che viene sperimentato in quella visione di Apocalisse è un rotolo che ha sette, perché i numeri nella Bibbia, sette, l'immagine, 7 giorni della creazione, l'immagine della totalità, dell'interezza, del tutto completo, ok, sette sigilli, no? Si usava chiudere i rotoli con dei sigilli di ceralacca, che però erano molto semplici da spezzare volendo, no? Ma qui si dice chi ha l'autorità, no? Di aprire il libro e romperne i sigilli. Ecco, ho deciso di farmi guidare da questa immagine simbolica perché in qualche modo è come se noi chiedessimo alla parola di Dio di avere la parola stessa, l'autorità di rompere i sigilli, no? In un tempo come questo che stiamo vivendo, di cui non so che impressione avete voi, ma la mia è di stare in un tempo in cui non riusciamo proprio a leggere il libro della storia, no? Non è nemmeno che uno dice sono d'accordo con questo o con quello, è che proprio non capisco cosa va succedendo, no? E sì, certo, su alcune cose di fondo ho delle distinzioni chiare, che però mi sembrano totalmente inutili, no? È meglio la pace della violenza, ok, sono completamente d'accordo con questa affermazione, virgola. Dunque, perché nella situazione storica reale il problema non è affermare un principio, ma trovare una via realistica di realizzazione, no? Perché ognuno ha le sue ragioni o i suoi torti, a seconda di come lo guardiamo. Ed è molto difficile, è sempre molto difficile stabilire chi sta dalla parte della pace e chi della violenza, ma diciamo qui ne abbiamo una dimostrazione ancora più plateale, più evidente, più innegabile che mai, no? Ed è chiaro che tutti i detti popolari, che c'è un motivo per cui esistono, perché in genere sono veri, del tipo che la violenza chiama violenza, qui sono tutti visibilissimi, no? Credo che nessuno di noi possa pensare che in questa situazione i bambini che cresceranno in queste situazioni saranno sereni, disponibili, pronti pronti a una giustizia riparativa. No, saranno arrabbiati, neri, feriti soggettivamente in modo molto violento, se cresceranno. E comunque, no, ieri sentivo un piccolo pezzo in cui c'era uno che diceva: voi dite che dobbiamo risparmiare i bambini di Gaza, ma quei bambini quando cresceranno uccideranno i miei nipoti. E tu dici, e dunque cosa facciamo? Li ammazziamo subito così non ammazzeranno i tuoi nipoti? Cioè, come si esce da una roba di questo genere, no? Allora, mi sembra che il libro della storia dentro cui stiamo, questo per dire eventi grandi che ci riguardano tutti, ma credo che molti di noi possono anche immaginare situazioni più personali, più ristrette, più il circuito, per esempio, dell'impoverimento, no? Che è qualcosa che quando ci coinvolge poi non riesci più a uscirne, no? È difficilissimo spezzare il circuito dell'impoverimento, no? E così via. La sensazione è che questo libro della storia è davvero più sigillato che mai, no? Più difficile da leggere, soprattutto se uno si sforza di non avere un atteggiamento ideologico. Allora, in questa logica qui mi piaceva molto l'idea di chiedere alla scrittura in qualche modo di aiutarci a individuare uno per uno i sigilli che ci aiutino a vedere altre cose, no? Ad assumere un altro punto di vista, a essere in grado di leggere il libro almeno un po', almeno a grandi linee. Perché ha ragione Maria Paola, ognuno di noi può fare qualche cosa, poco o tanto, ma per fare qualche cosa devi farti un'idea, no? Cioè devi avere una, per quanto una semplice o poche semplici categorie di comprensione, no? Per sapere qual è la parte da servire. Perché il rischio è molto grave, è il rischio dell'ignavia dei buoni, no? Di quelli che non sono teoricamente d'accordo, ma alla fine sono la grande massa di manovra di ragionamenti che vengono fatti da altri per motivi che magari non condividiamo minimamente e che però ci passano nell'informazione, nella cultura generale, nel buon senso comune, e alla fine facciamo un numero intorno a delle cose che forse non condividiamo noi stessi, no? Allora, dunque mi chiedevo, preparando questa cosa, qual era un po' il primo sigillo. E per una serie di riflessioni che spero di riuscire a dire oggi, ho individuato il primo sigillo, la prima incapacità di vedere da un altro punto di vista il fatto di immaginare che del potere esista un'unica forma. Poi proverò un po' a spiegare cosa vuol dire questa cosa, ma in fondo più ci rifletto e studio su queste cose, più mi sembra di vedere molto chiaramente che ogni cultura, ogni tempo elaborano una forma del potere prioritaria, la più diffusa possibile, e alla fine tutti ci rapportiamo a quella, no? Dicendo, vabbè, ma funziona così, no? Nella politica funziona così, nella professione funziona così, in certi tipi di ingiustizia è la logica del mercato, è la logica, come se ci fosse una e una sola possibilità, no? Fino al punto che noi stessi non vediamo altre forme possibili, no? Tutte le altre forme ci sembrano strane, utopiche, non riconosciute, non riconoscibili. E questa cosa qui mi ha portato a chiedermi e a studiare un po' su qual è la forma del potere che in qualche modo la nostra civiltà, quella in cui siamo noi, in altri luoghi, in Africa, in Asia sarà diverso, ma qui in questa Europa medio ricca che si racconta di essere in pace da molti anni, da molti decenni, eccetera, abbiamo elaborato una forma del potere abbastanza precisa che anche quando non ci piace riconosciamo, e il potere vive di riconoscimento. il potere non c'è se non gli riconosci che è potere, che è potente, perché il potere è innanzitutto un bene simbolico e quindi come tale o è riconosciuto o non c'è. Se pensate ad alcune figure che noi riconosciamo come iperpotenti e poi pensiamo perché sono così potenti, ci sarebbero un po' di ragionamenti da fare, no? Su quanto potere gli è riconosciuto e perché. Il Cardinal Pellegrino diceva sempre che quando lui andava a Roma le sparava molto grosse senza troppo preoccuparsi degli effetti, perché diceva: a Roma ragionano così, se tu le spari veramente grosse, un po' esagerate, pensano subito: chissà chi lo protegge per sparare così alto, se no non lo farebbe, e a quel punto sei a posto. E trovo che questa cosa qui è veramente interessante. È successo qualcosa? Ok. È veramente interessante come punto di vista, no? Perché questa cosa esattamente dice il fatto che il potere ha una portata enormemente simbolica, che dunque è fatta di riconoscimento, no? E mi chiedo che cosa significherebbe se molte persone si mettessero d'accordo per non riconoscere, cosa che non è per niente facile, perché significa un lavoro su di sé molto complicato, ma per non riconoscere alcune forme di potere cosa succederebbero? In fondo tutte le esperienze di resistenza di vario genere sono forme di non riconoscimento di potere. Bene, allora il primo sigillo secondo me è questa cosa dell'unica forma. Allora, questa cosa mi è anche venuta in mente perché mi è venuto in mente veramente come primo passo di riflessione il testo su cui vorrei fermarmi oggi, che è il testo del capitolo 11 del secondo libro di Samuele, di cui salterò alcune parti perché è molto lungo, ma è un testo molto facile. Nel senso che è un racconto, e come tutti i racconti nella Bibbia sono quelli che ci sembrano più carini, perché c'è un inizio, una fine, una storia, una dinamica del racconto, no? Non è una riflessione alle lettere di Paolo che uno dice: ma di che sta a parlare? Invece c'è questo raccontino molto dell'Antico Testamento, ed è un racconto che sicuramente conosciamo tutti, il racconto che riguarda Davide, Bersabea e Uria l'ittita. Come tutti sanno, Davide ne ha fatte di tutte, cioè su qualsiasi tema potete trovare qualcosa rispetto a Davide, perché Davide è un po' la figura eponima, cioè il simbolico per eccellenza del re e dunque di colui che governa, che custodisce, che fa l'alleanza con Dio, quindi in lui stanno un sacco di doti, ma anche tutti i guai possibili, le debolezze umane, le vulnerabilità possibili, no? Già Salomone è diverso, è un re sapiente ed è passato come l'immagine del re sapiente. Davide è veramente un po' più incasinato, insomma, ne fa abbastanza. E il testo dice così: l'anno dopo, al tempo in cui i re sognano andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a devastare il paese degli Ammoniti. Posero l'assedio a Rabbà, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. E già qui questo inizio è abbastanza carino, perché c'è questo testo che dice: al tempo in cui i re sognano andare in guerra. Cioè c'era questa abitudine carina, dice: qualcuno ad agosto va al mare e i re vanno in guerra, no? Cioè, e ci dice qualcosa di abbastanza fondamentale, no? A parte un legame più stretto con il tempo, le necessità meteorologiche, per cui nelle stagioni di pioggia non andavano in guerra perché gli eserciti a piedi rimanevano nel fango fino qua, insomma, tutte queste robe tipiche di una società in qualche modo antica. Ma ci dice che c'è un'abitudine alla guerra, che c'è una specie di ritualità, che è come se il riferimento è che tra gli umani c'è la guerra e tutti gli anni ci facciamo sto giro. Che non è, come dire, non è pochissimo, perché è proprio dare per scontato quello che dicevo prima, no? C'è una potenza della violenza che sembra stabilita per destino, per il ciclo delle stagioni, collegato al ciclo delle stagioni, cioè a qualcosa di assolutamente ineluttabile, no? Nell'antichità l'unica cosa che stava totalmente autonoma rispetto agli umani era il ciclo della natura, no? Al punto da essere divinizzata dai conterranei di Davide. Ecco, collegato a questo ciclo della natura c'è la ciclicità della guerra, e dunque Davide fa esattamente quello che fanno tutti i re, si comporta allo stesso modo, secondo la stessa matrice, e manda i suoi, in particolare Joab, il suo generale di fiducia, e i suoi servitori e tutto Israele a devastare il paese degli Ammoniti, cioè se ne piglia con qualche vicino con cui probabilmente aveva dei buoni motivi per prendersela o dei buoni interessi per farlo, o se proprio non c'era niente di meglio, una divergenza religiosa, perché questi non credevano in Yahweh e come motivo casomai andava bene, no? Pongono l'assedio a Rabbà, una città, ma Davide rimane a Gerusalemme, no? Come sogliono fare i re, no? Questo ci ricorda anche qualcosa di quello che sta succedendo a Gaza, no? Coloro che sono a capo non vanno mica a mescolarsi nella realtà della guerra, no? Stanno in un altro luogo, al sicuro, forse no, ma in un'altra situazione, no? E questo è lo scenario su cui il potere di Davide prende la sua forma. Senza questo scenario ci sarebbero state altre possibilità. Con questo scenario è come se la storia fosse già tutta scritta, perché è come se Davide fosse inserito in un circuito in cui non aveva un'altra possibilità, in cui c'è una forma sola possibile. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto nel tardo pomeriggio, quindi facevano penniche sostanziose, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dall'alto di quella terrazza egli vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella di aspetto e Davide mandò a informarsi chi fosse la donna. Gli fu detto: è Bezzabea, figlia di Eliam, moglie di Uria Littita. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla, essa andò da lui ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dall'immondezza. Poi essa tornò a casa. Allora c'è questa strana cosa, no? Strana, no? Molto umana, si capisce, no? C'è una gerarchia per cui Davide non solo non è in guerra a combattere, ma si fa una bella lunga pennica e poi, più o meno annoiato, passeggia sul terrazzo e passeggiando vede questa donna molto bella, ed è normale, questo suscita in lui dei desideri. Ma in questa logica gerarchica in cui lui sta in un luogo privilegiato e non vede la guerra, non sta con le mani nella guerra, non ha la misura di altri poteri possibili, c'è una sola cosa che conta: il suo desiderio. Non c'è nessuna considerazione, il testo è lineare: la vede, pensa che è bella, manda i suoi informatori a informarsi chi è, e poi la manda a prendere dopo che gli hanno detto chi era e che era anche moglie di Uria. Cioè, dopo che gli hanno dato un dato di realtà, che è la moglie di qualcun altro, lui dice: ok, andate a prenderla. E alla fine fa anche notare che rispetta la legge, perché Bezzabea si era appena purificata, quindi era legittimo giacere con lei, non era contro la legge. Allora, questa parte di raccontino, almeno dal mio punto di vista, non so che effetto fa a voi, fa venire i brividi dal mio punto di vista, perché è un raccontino di una violenza spaventosa, perché esattamente è un quadretto in cui tutto è già scritto, in cui il desiderio globale di Davide può su tutto, Addirittura mette anche a posto il pezzettino della purezza rituale. È tutto giusto così. Se fossimo nell'oggi uno direbbe, vabbè, però Davide c'ha le sue ragioni. Ma le ragioni di tutti gli altri dove sono in questo raccontino così piano? Non so se riuscite a vederlo, perché questo raccontino così lineare e semplice è spaventoso. E poi il gioco si chiude, no? Davide fa venire la donna, giacque con lei, come dice la Bibbia, e poi lei tornò a casa. Lei è veramente un oggetto a 360 gradi, no? Lei è la sua bellezza che incontra il desiderio di Davide, no? Se a lei questa cosa abbia fatto piacere, supponiamo di sì dal seguito del racconto, oppure no, se fosse d'accordo, se non fosse d'accordo, se avesse una qualche soggettività, se in quel tempo potesse permettersi di avere una soggettività o no. Tutto questo non lo sappiamo, però sappiamo che c'è questo esercizio assolutamente gerarchico e violento che passa attraverso due elementi, l'informazione e la purezza. Vuole sapere di chi è la moglie o comunque chi è e rispetta la regola della purezza. Asterisco, nota a fondo pagina, questi sono due elementi tra i maggiori di violenza del potere, la pretesa di fare giustizia, o almeno una giustizia, e la pretesa di sapere come stanno le cose. Forse perché vivo a Roma una delle frasi più comuni è: ma tu non sai, perché l'informazione è potere, no? E quindi c'è sempre un elemento che a te sfugge, che non si sa perché qualcuno ce l'ha ma tu no. E forse nella vita quotidiana questa cosa, diciamo a Fossano tutti sanno un po' più tutto di tutti, no? Che è un altro aspetto pesante, ma questo tema forse si misura in modo diverso. Ma questi due aspetti, la pretesa di fare giustizia e il possesso di informazioni sulla realtà, quelli che sanno cosa non si sa, però loro sanno e tu no, no? Tu non riesci a leggere il libro della storia, invece loro sanno che c'è un complotto, sanno chi ha deciso, sanno sempre qualcos'altro, sanno come vanno queste cose. Il versetto dopo però è molto carino, perché le donne fanno sempre casino e quindi la donna concepì e fece sapere a Davide: sono incinta. Le donne sono telluriche, no? Hanno un legame con le stagioni, non per la guerra, e questo è chiaramente molto simbolico, non per la guerra, ma per la procreazione. Sono questa immagine nella scrittura antica, no? Sono coloro che perpetuano la specie, no? E hanno un legame con la procreazione in modo appunto tellurico assolutamente basilare, che pone di fronte a una realtà, una realtà che per le donne è nel loro stesso corpo, dunque che non è una realtà della mente, è una realtà concreta, no? E che è uno dei motivi che rende difficile per i maschi seguire i passaggi, no? Perché non ha la stessa intensità, no? Non ha lo stesso grado di realtà. La donna concepì e fece sapere a Davide: sono incinta. La realtà si impone rispetto al potere. Ora, ciascuno di noi può immaginare che cosa potrebbe fare in una congiuntura del genere, no? La donna lo fa sapere a Davide. A noi, con la nostra mentalità moderna, probabilmente la prima cosa che ci verrebbe in mente sarebbe di dire: e Davide parlò con lei, la fece chiamare, le disse, no? Parlò un attimo con lei. No, questo non sfiora nemmeno Davide, evidentemente. Ma ognuno di noi può immaginare molte sortite da questa situazione in cui la realtà si impone sulla simbolica del potere. Davide ha fatto quello che aveva il potere di fare, l'ha fatto con assoluta violenza. e la realtà gli risponde con un dato e lui deve trovare il modo di uscirne. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria l'ittita. Non credo che servano tanti commenti, no? Per via gerarchica, perché questa è la forma del potere, passando dal generale, si fa mandare il marito. Mandami Uria l'ittita. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Ora, non sto a spiegarvi tutta la questione dei piedi nella scrittura, eccetera, che è sempre, diciamo, la simbolica, e spesso nella Bibbia la simbolica dell'atto sessuale. I piedi sarebbero gli organi genitali. E quindi Davide gli dice sostanzialmente: vabbè, cioè, hai fatto la guerra, sei stanco, sei stato male, hai rischiato di morire, va a casa e rilassati un attimo. Scusate, ho perso la riga. Ecco, Uria uscì dalla reggia e gli fu mandato dietro una portata della tavola del re. Per compiere la sua manipolazione, Davide gli dà anche da mangiare una portata della tavola del re, lo mette a parte del suo potere, gli fa godere un privilegio. Questo è veramente il massimo del manipolatorio, no? Totalmente usato quest'uomo. E Davide, ovviamente, è molto chiaro cosa spera: che Uria stia con la moglie per poter dire che il figlio è di Uria, no? Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide e gli fu detto: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Iob, mio signore, e la sua gente sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per dormire con mia moglie? Per la tua vita e per la vita della tua anima, io non farò tale cosa. Anche qui si vede benissimo, Davide sta cercando di manipolare Uria, usa la forma del potere gerarchico. Uria lo smonta non con un contropotere, ma rende vano il suo piano semplicemente rispettando, noi diremmo, il buon senso, no? Essendo un uomo per bene, che dice: ma come? L'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende e io dovrei andarmene comodo a casa mia? Il mio esercito sta in campagna, in difficoltà, e io dovrei concedermi a differenza di loro, no? Ed è strano il giuramento, Per la tua vita e per la vita della tua anima. Non è che giura per la sua, giura per quella di Davide. È interessante, perché esattamente, diciamo, poi se volete si può fare mille ragionamenti di tipo etimologico, ci fosse Maria Teresa vi farebbe una testa così, ma comunque il succo è il rovesciamento del manipolatorio. Per salvare la tua vita e la tua anima, io non starò in questo gioco di manipolazione. Davide disse a Uria: rimani qui anche oggi, domani ti lascerò partire. Davide ci è rimasto un po' maluccio, deve trovare un'altra strada e quindi ha bisogno di tempo. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente, e Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. Davide prova l'ultima operazione manipolatoria possibile, far perdere se stesso all'altro. Farlo ubriacare significa fargli perdere il dominio di sé. Ha ben capito che Uria è più potente di lui, perché non perde il controllo, perché non è sotto i suoi desideri e basta, perché è in grado di commisurare i suoi desideri col fatto che l'arca, Israele e Giuda sono sotto le tende. Allora certo, lui probabilmente aveva un desiderio di stare comodo, di stare a casa sua, di vedere sua moglie, ma il suo desiderio non è l'unica cosa che ha. Un potere di una sola forma, che è fatto solo della forma del proprio desiderio, e diventa manipolatorio. E solo se insieme al proprio desiderio ci sono altri elementi di realtà, ad esempio, che riguardano altri e altri desideri, allora si è più potenti. E allora Davide prova a giocare l'ultima carta, a fargli perdere se stesso, ubriacarlo, perché lui perda il dominio di sé. Ma l'abitudine a considerare la pluralità dei desideri è talmente forte che non riesce a farlo perdere, che nemmeno ubriaco il suo desiderio prende il sopravvento. Qui, tra parentesi, ci sarebbe da fare un po' di considerazioni sull'immagine stereotipa di sai come sono i maschi, sono fatti in un certo modo, no? Hanno degli istinti, dei bisogni. Uria neanche ubriaco, quindi ci si potrebbe pensare un attimo, forse i maschi non sono delle bestie, hanno un'anima, sono dotati di ragione, quindi possono scegliere. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Qui c'è il massimo dell'ironia tragica del potere. È Uria stesso che porta la sua condanna a morte. Per mano di Uria Davide manda una lettera al generale, perché se non può manipolare lui, gerarchicamente può manipolare altri. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria in prima fila dove più ferve la mischia, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Se non può attribuire quel figlio a Uria, anche se poi lo farà, nel senso che comunque Uria è stato 2 giorni a Gerusalemme, questo era già un dato, poi forse ci si potrà dimenticare che non è andato a dormire a casa sua, può almeno farlo morire, e lo fa appunto per via gerarchica. E per mano sua dà la lettera a lui. Segue un lungo pezzo che salterei, perché racconta 2 volte la stessa cosa, cioè racconta come vanno le cose per cui Uria muore, e poi racconta come il messaggero riferisce a Davide come sono andate le cose per cui Uria è morto. Ed è interessante che sia narrato 2 volte, perché il potere è prevedibile. Ha una logica che non è capace di novità, che non fa un'altra cosa, che non prende un'altra forma. Dopodiché il capitolo si conclude così: la moglie di Uria, saputo che Uria suo marito era morto, fece il lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e l'accolse nella sua casa. Essa diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Il racconto ha una specie di happy end. Alla fine le cose vanno come Davide voleva. Si mette una toppa a questa gravidanza non cercata. La realtà viene piegata al potere. Sì, ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. a Davide tutto questo sarà rinfacciato più avanti, quando il profeta gli dirà, gli racconterà l'apologo dei due uomini, uno che aveva un grande gregge e uno che aveva una sola pecorella, no? E gli dirà: tu sei quell'uomo, no? Per dirgli che questo era male agli occhi del Signore, non solo nei cieli ma anche sulla terra. Ma noi ci fermiamo qui, perché questa è spesso l'esperienza nella storia. Sembra che il potere alla fine riesca a chiudere i suoi cerchi, cioè a sistemare le cose e aggiustare il reale. Quello che la scrittura poi ci dirà è che questo povero figlio che non c'entrava niente finirà malissimo. Cioè ci sono tante conseguenze che vengono pagate per questa chiusura, no? Ma quello che si mostra come un primo sigillo da spezzare è vedere dove il potere ha come criterio il criterio gerarchico, il criterio manipolatorio, dove la realtà è un optional, e vedere come c'è zero soggettività degli altri. L'unica cosa che conta, l'unico criterio valido è il desiderio di chi in qualche modo è nella possibilità di esercitare un potere. Cioè appunto un potere che si pensa solo e in qualche modo inevitabilmente così. Una delle riflessioni che mi veniva da fare è che molto spesso nella nostra esistenza, almeno a me succede abbastanza spesso, ci capita di pensare che nelle situazioni concrete non abbiamo alternative, che uno dice: sì, vabbè, non mi piace questa cosa, ma in fondo cos'altro potrei fare? Ecco, forse dovremmo cominciare a considerare un campanello d'allarme quando facciamo un pensiero di quel genere, perché è veramente la logica autodescrittiva di un potere violento, quello di dire: cos'altro potrei fare? La realtà ci pone sempre delle altre possibilità, che non sono pari, evidentemente hanno dei costi, oppure hanno dei risultati diversi, oppure ci danno più insicurezza. Cioè, evidentemente, quando io dico cos'altro potrei fare, in realtà quello che dico è: cos'altro potrei fare senza intaccare il mio desiderio di sicurezza, di sentirmi dalla parte del giusto, di rispettare le regole della purezza, di mettermi al sicuro. Ma questa parte che non si dice è la parte vincolante, è l'unica forma del potere che invece non è plausibile, no? È un sigillo, ci impedisce di vedere la realtà, perché la realtà è sempre: l'arca, Israele e Giacobbe vivono sotto le tende, no? Ci sono altri diritti, altri punti di vista, altre realtà e quindi altre forme. In genere, quando diciamo cos'altro potrei fare, in realtà quello che stiamo dicendo è: tutte le altre soluzioni mi costano di più. E guarda caso, molto spesso questa esperienza di un potere così violento è vissuta come impotenza. Cos'altro potrei fare? Sono alle strette. Vivo un'impotenza che, grazie Carlo, che in realtà è una forma di potere violento. Ecco, io mi fermerei qui, che mi sembra, insomma, nonostante il racconto sia semplice e lineare, c'è già tanta roba. Non so se avete sentito, comunque c'è stata un'osservazione sul fatto che sì, era un po' forte la relazione con le cose che stiamo vivendo, no? Dove questo tema della manipolazione, a volte smaccata ma a volte molto subdola, e questa logica necessitante di questa forma del potere, no? Cos'altro si può fare, no? Pare che non ci siano altre possibilità. Sono due elementi che vengono fuori tantissimo. Questa era la ripetizione per chi è lontano.
Ed è il fatto che Comunque si può essere un po' il granello di sabbia che rompe l'ingranaggio, nel senso che quando tu reagisci come reagitoria, chi in quel momento fa la parte di Davide e rimane spiazzato perché non si aspetta che tu, cioè ti poni in un'altra prospettiva, cioè agisci in un'altra logica e ti guardano come se fossi, cioè hai fatto una cosa che loro non si aspettavano. E boh, da tanti punti di vista, forse appunto, quello che hai chiesto, non so, mi sembra di poter leggere che quello che hai chiesto a noi cristiani, forse di essere un po' quella roba lì, cioè di porci in un'altra, di essere capaci di porci in un'altra prospettiva, cioè di vedere appunto, come dicevi tu, altri desideri oltre il nostro, di sottrarci a questo modo di vedere le cose dominante.
Sì, tenendo conto che, come dire, che non c'è un happy end, cioè che Uria ci lascia le penne.
Prezzo da pagare, certo.
E la figura è cristologica, cioè, e noi non siamo diversi dal nostro maestro, quindi il nostro maestro finisce in croce, no? Poi c'è la resurrezione, va bene, anche qui poi, no, ci sarà una giustizia che il profeta ristabilirà, eh? Però nel frattempo Uria ci lascia le penne e apparentemente Davide vince, no? È spiazzato ma vince perché si sposa Bezzabea. Cioè, quindi bisogna anche forse uscire da una logica un po' troppo caramellosa di questo ragionamento qui, no? E riprendere il senso anche del testo dell'altra volta di Apocalisse, che l'esperienza cristiana è un'esperienza agonica, nel senso è un'esperienza di una battaglia, no? Non è melassa, buon mercato, buoni sentimenti, l'idea di dire beh, basta stare un po' buonini, soprattutto in una situazione così in qualche modo pesante della storia in cui stiamo vivendo, si tratta di prendere una parte, no? E di prenderla sapendo che c'è un costo da pagare, no? Perché non è una passeggiata. Appunto, anche qui cercando di capire perché quello che poi manca è la possibilità concretamente nella situazione concreta di vedere gli altri desideri e di metterli in atto, cioè di prendere la posizione di Uria realisticamente, perché poi se non capisci un tubo di quello che sta succedendo, rimani comunque paralizzato, no? Non riesci a fare l'altro passaggio, no? Sì, allora, ripeto solo per chi è in sala che non ti ha sentito, l'osservazione di Luigina era una delle grandi differenze tra Davide e Uria è sapere o no che esiste una pluralità di desideri al di là del proprio, no? Che ce ne sono altri. E lei diceva c'è anche un problema proprio di essere abituati a ragionare in questo modo, cioè c'è una valenza pedagogica da recuperare. Nel riconoscere, vedere, essere in grado di in automatico di farci venire in mente che c'è una pluralità di desideri, non si improvvisa, no? Istintivamente ognuno pensa a sé, non so come dire, no? Ma bisogna un po' ricostruire. E diceva appunto, c'è una valenza pedagogica nel quotidiano molto forte di questo tema. Non so se ho riassunto bene, Luigina. Ecco, questa era l'osservazione di Luigina, e sì. Assolutamente sì, no? Assolutamente sì. Tutte le attitudini che la scrittura chiede sono attitudini mai immediate, no? Non sono semplicemente bianco o nero con un interruttore, sono quelle che la Bibbia chiama attitudini del cuore, che noi spesso traduciamo come sentimenti o emozioni, ma non è così. Del cuore per la scrittura vuol dire attitudini profonde che segnano la persona, no? E per segnare una persona ci va un'attitudine costruita nel tempo, esercitata, raffinata un po', no? Per questo la tradizione, per esempio, aveva elaborato il concetto di vizio o di virtù, che non è mai un atto puntuale, no? Un vizio non è una volta che fai una stupidaggine, un vizio è l'abitudine elaborata a certe stupidaggini, così come una virtù non è una volta che fai una cosa buona, ma è l'abitudine, l'habitus, dice San Tommaso, a fare delle cose buone, no? E questo fa la differenza effettivamente, no? Perché una sciocchezza o una cosa buona si può sempre fare, succede, ti distrai un attimo, ma l'habitus è invece da guadagnare con un allenamento in qualche modo, no?
Si riprende un po', in effetti partendo anche da quello che diceva Enrico, poi da te ripreso, cioè non caramelliamo troppo, però fermandomi diciamo, al fotogramma in cui Davide appunto fa la prima proposta a Uria, come dicevi tu, il potere in realtà è abbastanza tutto prevedibile, nella sua logica doveva essere che l'altro ci sta, perché non dovrebbe acconsentire ad avere appunto andare a casa e addirittura avere parte del mio privilegio. Quindi io mi immagino uno shock di Davide. Il fatto che lui abbia però una monoforma, quindi l'unico suo desiderio, quello che mi colpisce è che poi scatta un'escalation, nel senso lì poteva esserci un bivio. Ok, caspita, perché lui ha fatto così? Vabbè, lui non, appunto, non gli si apre la possibilità, diciamo, di discernimento, l'unica via possibile è aumentare la posta. E fino ad ammazzarlo, e rispetto al riconoscimento Uria, cosciente o incosciente, la risposta che ha dato di fatto non ha dato il potere a Davide, non l'ha riconosciuto. E quindi cosa poteva fare Davide? Eliminare, quindi non riconoscere più, eliminare fisicamente. Quindi no, era solo mettere insieme le parole che hai detto rispetto a questa sequenza effettivamente violentissima che arriva se uno la vede così nel dettaglio, e quindi riflettere sul fatto come a volte vivere questa violenza è l'unica soluzione che uno ha in mano, e ti elimino fisicamente perché non fai quello che ti dico io. E spesso magari noi da mamma a volte lo pensiamo, ti ammazzo, arrivare a una violenza non lo si fa, ma è perché non stai facendo quello che dico io. E chi ha il potere di farlo lo può fare, e noi lo viviamo costantemente, quindi l'eliminazione poi fisica dell'altra persona. Chiaro, da cristiani poi il nostro maestro ha fatto quella fine, però stare, meditare su questo sì, ha necessità di un tempo significativo per arrivare a dire è una delle possibilità l'eliminazione fisica rispetto a come io mi sono posto.
Beh, un saluto da tutti, anche se non vedo nessuno. Dunque, io volevo solo mettere due piccole domandine. Primo, siamo tutti, almeno io sono abituata, quando penso alle donne nella Bibbia, sono sempre belle, forti, eccetera, le grandi matriarche, a questa Bezzabea. In fondo, no? A me non piace tanto, forse perché, come credo, alcune donne bruttine la invidio, ma è una figura di donna che dà da pensare anche lei. Ecco, sì, lui era il re, tutto quello che volete, insomma, però ci sono molte cose che si possono dire. Cioè, voglio dire, Sara, Rachele, Lia, Rebecca hanno fatto finimondi, no? Cioè, non erano delle santarelline, manco loro. Però questa, come dire, insomma, scorre un po', ecco. Uno. Secondo, la cosa che dà da pensare in questa dinamica del potere, di un potere maschile che riguarda la guerra, dunque riguarda il potere, oggi diremmo un potere assoluto, è che Davide fa uccidere Uria, non Bezzabea. Perché poteva anche, che so io, boh, insomma, trovare un sistema, ha messo un esercito per ammazzare Uria, poteva trovare una cosa un po' più banale per uccidere questa donna. Probabilmente in quel quadro di riferimento, sia storico, ma forse anche simbolico, si può azzardare, la posta in gioco, che viene dal desiderio di potere di Davide, riguarda i maschi fino all'ultimo momento. Supera anche la vita di Bezzabea.
Grazie, ma appunto io su questo sono abbastanza d'accordo, nel senso che il racconto pone Bezzabea come un oggetto, la posta in gioco è Bezzabea, quindi non è un soggetto che lui può far uccidere perché è ciò che lui ha rubato, no? È come dire, se io rubo l'oro del tesoro, non è che poi lo butto via, me lo tengo, no? E faccio uccidere il padrone del tesoro a cui ho rubato l'oro. Quindi è chiaro che Bersabea non fa una gran figura in sto racconto, cioè è veramente resa un oggetto. E ripeto, la fine del racconto ci fa supporre che a lei tutto sommato gli andava bene Davide come prima gli andava bene, fa il lamento per Uria, però poi dopo sta con Davide, cioè tutto il racconto è costruito perché lei non ci sia, non so come dire, no? Però appunto è interessante che tu lo faccia notare, la monoforma del potere è spesso maschile, questo è assolutamente vero. Un po' perché storicamente le donne hanno dovuto imparare, non vedendo mai riconosciuto simbolicamente il loro potere, a usare altre forme del potere, delle forme più trasversali, no? Meno dirette. Questo può essere. Grazie, Maro. Alberto, aspetta che... Ecco.
Mi sentite?
Sì.
Sì.
Ok, volevo riprendere velocemente quello che diceva Luigina sulla pluralità di desideri come un percorso pedagogico importante. Mi chiedevo se potrebbe essere anche un percorso ecclesiale importante, nel senso che il potere nella Chiesa dovrebbe essere quello che riesce a dare spazio, voce, a conciliare, non so come dire, i vari desideri di una pluralità. Mentre invece questo spesso non avviene, pensiamo ai tanti modi in cui tanti desideri e tante voci non hanno voce, non hanno espressione, non arrivano a essere ascoltate dal potere. Il sinodo in corso, il mese scorso, quello che è stato, quello che sarà, forse sarebbe bello poterlo immaginare anche come qualcosa in cui i desideri di tutti coloro che sono nella Chiesa trovano un'espressione maggiore di quella che hanno, e una composizione anche, un confronto maggiore di quello che è stato fino ad ora.
Sì, grazie Alberto, credo che sia verissimo questa cosa e credo anche che effettivamente la questione sinodale è proprio questa, provare a fare questa operazione qui, che però... pedagogicamente molto complicata, no? Infatti si sono un po' incasinati in questo mese, però ad esempio il documento che è uscito vi consiglio di vederlo perché per la prima volta da tanti anni è un vero documento di lavoro e quindi quest'anno ci aspetta un gran lavoro perché c'è proprio convergenze, questioni da approfondire, problemi aperti e tu dici ah ok, ci siamo, va bene, no? Abbiamo capito un po' su alcune cose su cui più o meno siamo d'accordo, alcune cose su cui non siamo d'accordo, alcune cose su cui non sappiamo abbastanza. Mi sembra un buon metodo, ecco. Però sì, diciamo che quest'anno, secondo me, ecclesialmente è un anno abbastanza delicato per vedere se alcune cose si sbloccano o no. Forse sì, forse bisognerebbe spiazzare un po' come Uria, fare un'altra cosa. Allora, a tutti grazie, come vedete questi temi ci stimolano e quindi vi saluto tutti, tolgo la parola a chiunque altro voglia parlare. Ciao, ciao.